lo diciamo prima, l'agricoltura ha bisogno di nuovi strumenti per produrre in gran quantità e in tempi brevi. E quindi, oltre a bonificare, dissodare i terreni, recintare i terreni, coltivare i campi e avere bisogno di aratri di grosse dimensioni, c'è bisogno di prodotti di utensili, c'è bisogno di utensili prodotti a livello industriale, di pale, di vanghe, di falci, di rastrelli e anche di macchinari più complessi per la produzione agricola. E dunque c'è bisogno di oggetti, utensili in ferro. Ma il ferro o la ghisa sono sempre più facili da lavorare perché? Perché nascono gli altiforni industriali. Su una pagina 167, no? Vedete, l'altoforno industriale, che cos'è? È quella produzione industriale che permette una facile, ampia, veloce lavorazione dei metalli. E quindi nasce di fatto la lavorazione industriale siderurgica. Che cos'è la siderurgia? È la lavorazione industriale dei metalli. Quindi di nuovo anche questo salto tecnologico permette, l'abbiamo visto, una maggiore accessibilità ed efficacia stessa degli strumenti agricoli. Gli strumenti agricoli quindi entrano dentro un grande processo di compravendita, di produzione e vendita di merci industriali. Anche questo spero che sia chiaro. Ultimo aspetto che dice il vostro libro riguarda i mercati inglesi, le colonie e gli altri paesi. Cosa succede? La rivoluzione industriale inglese ha successo perché l'aumento rapidissimo della produttività, abbiamo visto, trovò mercati pronti ad assorbire i beni prodotti. Mi raccomando, questo è un aspetto fondamentale. Il segreto di una produzione industriale è quello di produrre tante merci in poco tempo, a basso costo, affinché siano competitive, ma a patto che vi siano persone disposte a comprarle. Se si producono troppe merci e non c'è abbastanza domanda, cosa avviene? Un problema di sovrapproduzione, cioè ci sono più merci di quelle che il mercato richiede e quindi il costo delle merci si abbassa ulteriormente e rischia di mandare in rovina, no, l'industriale che ha scommesso su quella particolare merce. Perché in questo caso non c'è una crisi di sovrapproduzione? Perché l'Inghilterra sta dominando non soltanto il mercato interno, il mercato inglese, ma si sta espandendo in Europa e nelle colonie. Cioè le colonie a questo punto non diventano soltanto il luogo dove prendere le risorse prime. E questa è l'altra grande intuizione dell'Inghilterra. Le colonie non servono solo a reperire il cotone utile per la produzione tessile, ma le colonie diventano anche dei luoghi dove vendere le stesse produzioni industriali. Gli inglesi riuscivano a vendere merci in tutto il mondo. Questa frase, no, è la frase chiave, è la frase per me più importante di ogni data e di ogni battaglia vinta o persa dal regnante di turno. Ovvero gli inglesi riuscivano a vendere merci in tutto il mondo, nelle loro colonie dove i mercanti acquistavano le materie prime a basso costo e rivendevano i prodotti finiti, e negli altri paesi europei. Quindi di fatto gli inglesi in questo momento storico conquistano i mercati internazionali, dunque possono permettersi di produrre, perché tutti i loro beni sono assorbiti da un'ampia domanda. E siamo arrivati quasi alla fine di questa puntata di storia che ha riguardato, abbiamo visto, le relazioni fra rivoluzione agricola e rivoluzione industriale, le connessioni fra queste due rivoluzioni e i diversi aspetti, no, che mettono in connessione, in relazione la demografia, il miglioramento delle condizioni, l'abbandono delle campagne, la nascita dei lavoratori salariati nelle fabbriche, l'aumento della produzione, l'aumento della domanda, la disponibilità delle materie prime. Sono tante informazioni, ma la difficoltà secondo me non è tanto ricordarsi queste informazioni, bensì riuscire a organizzarle in un discorso complesso. La Cina domina il 2000, dice un nostro compagno. Allora sarebbe interessante proprio allora usare la storia in questo senso. Noi adesso, grazie alla distanza storica, sappiamo perché l'Inghilterra ha dominato l'Ottocento. Noi potremo anche sapere, potete anche sapere il prossimo anno, perché gli Stati Uniti invece sono diventati di fatto i leader, no, dell'economia del Novecento. E allora dovremmo cercare di capire perché la Cina, no, sta probabilmente diventando la protagonista del nostro secolo. Per quale motivo? Secondo quali relazioni storiche? Secondo quali processi economici? Questa è una domanda a cui io, per esempio, non so rispondere, ragazzi. Io so spiegare quello che è successo in Inghilterra perché noi abbiamo studi storici che ci permettono di capirlo. Molto più difficile capire il presente. Ma perché non utilizzare dei pensieri che abbiamo affinato nello studio della storia, provare a vedere se funzionano nel presente, no? Cercare di capire le relazioni fra i mercati, fra la produzione, fra il costo del lavoro e anche ovviamente fra la grande, senza mai dimenticare, la grande sofferenza poi di chi produce, cioè delle classi produttive. Io spero di avere il tempo nelle prossime settimane di parlare poi della Londra, della Londra industrializzata dell'Ottocento, di questa Londra immersa nel fumo nero, no, delle fucine, dove migliaia, centinaia di migliaia di lavoratori abbrutiti dal lavoro passavano il loro tempo nelle fabbriche per davvero un tozzo di pane, perché poi il segreto della produzione industriale è abbassare i costi della produzione. Ma come faccio a abbassare i costi? Innanzitutto abbassando il costo del lavoro. Come faccio a abbassare il costo del lavoro? Cercando operai sempre più disposti a ricevere meno salario. Ma di questo parleremo. Io adesso faccio una pausa musicale. Vorrei soltanto farvi un'ultima domanda molto difficile. Magari non sapete rispondere perché è una domanda difficile, ma io la faccio lo stesso. Banalmente, quanto costa secondo voi un macchinario industriale? Cioè una macchina a vapore capace di produrre tante merci in tessuto di cotone? Quanto può costare? E chi se la può permettere? No? Quindi chi è che guida la rivoluzione industriale? Chi ha il possesso delle macchine? Ma come si fa avere il possesso delle macchine? Chi può avere il possesso delle macchine? Questa domanda, no? Chi si può permettere? Chi si può permettere il possesso di un macchinario di produzione industriale? È una domanda molto interessante. Io ve la lascio. Nel frattempo, dopo questa domanda, rilassatevi con la prossima canzone. Una nostra ascoltatrice ci ha chiesto Il mio corpo che cambia di Litfiba e noi volentieri l'ascoltiamo.
Sto viaggiando senza biglietto e non ho direzione. È lei che prende la mia mano e mi accompagna in questo lungo viaggio, andiamo lontano. Ecco cos'è tutto il mio stupore. Non è facile guardare in faccia la trasformazione. È il mio corpo che cambia, nella forma e nel colore. È in trasformazione. È una strana sensazione, in un bagno di sudore. È il mio corpo che cambia, e cambia, e cambia, e cambia. Cos'è questa sensazione? È come un treno che mi passa dentro senza stazione. Tu dimmi qual è la mia direzione. Sto viaggiando senza biglietto né limitazioni. È il mio corpo che cambia, nella forma e nel colore. È in trasformazione. È una strana sensazione, in un bagno di sudore. È il mio corpo che cambia, e cambia, e cambia, e cambia. E cambia.
ascoltato il Litfiba con Il mio corpo che cambia. Siamo alla fine di questa lezione di storia. Io vi ricordo che ci siamo mossi fra pagina 164 e pagina 167. Vi ricordo, a pagina 164 si ragiona sui termini generali dell'argomento di oggi, cioè si ragiona sulla rivoluzione agricola e sulla rivoluzione industriale, una rivoluzione agricola che ha avuto diverse cause: l'aumento demografico, l'aumento delle condizioni, l'aumento delle condizioni ambientali, a sua volta l'aumento demografico in effetto della stessa aumento di produttività agricola. E poi abbiamo visto anche la recinzione dei terreni agricoli, che tolgono terreni pubblici ai contadini più poveri ma aumentano la disponibilità di campi dedicati alla produzione, e poi l'innovazione tecnologica. Nel frattempo questi contadini spossessati e di fatto anche inutili al lavoro delle campagne, perché aumentando la tecnologia nelle campagne diminuisce la richiesta di lavoro, si spostano nelle città e sono ormai manodopera per le nuove fabbriche, perché accanto alla rivoluzione agricola nasce la rivoluzione industriale, ovvero la possibilità di produrre merci, non più con merci complesse, non più soltanto nella bottega dell'artigiano, ma nelle grandi officine meccanizzate, dove il lavoro meccanizzato seguito dagli operai permette in breve tempo di produrre tante merci. E questo di fatto rende l'Inghilterra, che è la prima ad avviare questo processo, davvero la prima potenza del secolo successivo. Un'Inghilterra, l'abbiamo visto, che ha disponibilità di carbone per avviare il processo industriale, ma anche di materie prime come il cotone, che deriva dalle colonie. Abbiamo anche visto che però le colonie sono anche fonte fondamentale di domanda delle merci, quindi danno all'Inghilterra, insieme ai mercati europei, la capacità di assorbire, cioè di vendere le merci prodotte industrialmente. Vi ho fatto un'ultima domanda prima della pausa musicale, ovvero quanto costeranno, ovviamente costeranno tanto, quanto costeranno i macchinari industriali, tanto, chi se li può permettere, come si fa a vincere questa competizione? Un nostro compagno ha risposto, però in certo senso ha fatto un passo avanti. Lui ha detto: io penso che si domini in base alla tecnologia e al costo del lavoro. Bravissimo. Cioè l'industriale, cioè colui che produce, no, un determinato bene, vince perché è sempre pronto a innovare tecnologicamente, quindi avere sempre macchine migliori che consentono quindi un incremento della qualità e una riduzione del tempo di produzione, che abbassa di conseguenza i costi del lavoro, cioè scusate, i costi di produzione, ma al tempo stesso, dice il nostro compagno, abbassa il costo del lavoro. Cioè quello che deve fare un industriale, in effetti, da un punto di vista razionale, è migliorare da un punto di vista tecnologico e abbassare il costo del lavoro, è vero, ma prima di fare questo egli deve avviare la produzione. E come fa a avviarla? Deve comprare i macchinari e deve avere i soldi per comprare i macchinari e deve avere i soldi per pagare i salari. Grazie alla vendita delle merci aumenta i suoi soldi, aumenta i suoi capitali e può continuare a migliorare tecnologicamente e può anche magari può anche assumere nuovi operai. Ma grazie a questo miglioramento tecnologico e questa assunzione di operai vende ancora più merci e fa ancora più guadagni e accumula ancora più soldi, che investe ancora di più. E si tratta fondamentalmente di una forma di accumulazione di capitale. Ma questa accumulazione è possibile perché? Perché a un certo punto egli aveva tanti soldi disponibili da mettere nell'acquisto di cosa? Dei macchinari. E questa è la cosa fondamentale. Vince l'industriale, certo, come dice il nostro compagno, che innova la tecnologia e che abbassa il costo del lavoro, ma vince l'industriale che all'inizio si può permettere di acquistare i mezzi di produzione, perché i mezzi di produzione, cioè i macchinari, le officine, le materie prime poi anche, sono sostanzialmente avviate grazie a un imprenditore, a un'alleanza di imprenditori che si possono permettere di avviare la produzione. E grazie a questa prima possibilità di avviare la produzione, se gli va bene, se è scaltro, se i mercati rispondono positivamente alle sue merci, diventa sempre più ricco. E allora si apre questo conflitto, un conflitto che non possiamo certo analizzare qui in seconda media, perché è un conflitto complesso, lo farete alle superiori, però è un conflitto fra il proprietario dei mezzi di produzione, l'imprenditore e i lavoratori. I lavoratori chiedono più salari, più diritti, vogliono vivere meglio, vogliono una vita dignitosa. E il proprietario invece deve abbassare il costo del lavoro, quindi deve cercare di dare meno salari, meno diritti, cioè farli lavorare di più. E nasce di conseguenza un conflitto. E questo conflitto disegnerà la storia dell'Ottocento e del Novecento, no? Questo conflitto fra lavoratori e coloro che invece hanno la proprietà dei mezzi di produzione, ovviamente secondo una linea di lettura storica, ma una linea di lettura storica che però può essere accettata sia da coloro che sostengono la necessità di rendere gli industriali, gli imprenditori sempre più competitivi, sia la linea storica di chi invece chiede maggiori diritti, tutele e giustizia per i lavoratori e gli operai. No, ci saranno questi due grandi protagonisti che si contenderanno l'egemonia dell'Ottocento, ma noi ci fermiamo, perché vi ricordo che siamo ancora nel Settecento, ci sono ancora i re, ci sono ancora classi aristocratiche con i privilegi da limitare, bisogna ancora fare una rivoluzione in Francia prima di avviare questo processo, questo grande conflitto fra i proprietari delle fabbriche e i lavoratori sarà un conflitto successivo, no? Bisogna prima fare, per esempio, una rivoluzione che chieda maggiore costituzionalità, che limiti il potere dei sovrani e che limiti i privilegi feudali, perché noi stiamo studiando un processo che è di cambiamento, ma in gran parte delle campagne europee, dobbiamo saperlo, vige ancora il feudalesimo e ci sono ancora gli aristocratici con i loro privilegi, e saranno questi privilegi a essere esautorati, tolti, privati proprio da rivoluzioni, movimenti politici, quali quello della Rivoluzione Francese, che vedremo prossimamente sempre su questo canale, sul canale didattico di Radio Spazio Ivrea. Adesso noi fermiamo questa lezione di storia, ci riposiamo ancora con un brano. Mi raccomando, qualora ci fossero domande, qualora sia stato oscuro in questa pagina di storia molto complessa, non perché difficile, ma perché è articolata nelle relazioni di causa ed effetto, se ci fossero dubbi, dunque, non esitate a domandare. Nel frattempo noi ascoltiamo un altro brano. Ci avete chiesto Take Me Home di John Denver, e io lo mando volentieri, e poi torniamo qui in diretta.
Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads. All my memories gather round her, miner's lady, stranger to blue water. Dark and dusty, painted on the sky, misty taste of moonshine, teardrop in my eye. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads, I hear her voice in the morning hour. She calls me, the radio reminds me of my home far away. Driving down the road, I get a feeling that I should have been home yesterday. Yesterday, country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home.
abbiamo ascoltato un brano tipico, no, della musica country di John Denver. Adesso siamo di nuovo in diretta su Radio Spazio Ivrea, sono le 11:30, abbiamo ancora un po' di tempo da dedicare all'antologia. Intanto io faccio una proposta alla classe, una proposta che potete accogliere come no, perché riguarda solo la vostro desiderio, non è un compito ufficiale. Abbiamo la possibilità, per chi vuole può accoglierla questa possibilità, come sapete, di parlare in radio, di mandare registrazioni. In parte alcuni hanno già accettato la sfida di presentare le loro ricerche di geografia qui in diretta telefonica. Ascolteremo per esempio la Bosnia su presto, nel fascino della diretta, ma ho anche avuto un'altra idea. Voi in fondo vi siete esercitati, no? Vi ricordate la lettera proprio in questi mesi. Adesso avete la possibilità di scrivere, se volete, delle lettere alla classe. Immaginate, ciascuno di voi potrebbe scrivere una lettera rivolta non a un singolo compagno, ma a tutti i compagni, per raccontare un po' quello che vuole. Insomma, una lettera non raccontare di sé, parlare ai compagni, rivolgersi a loro, una lettera non è... non si può definire nei suoi contenuti, siete voi i sovrani dei contenuti di una lettera. Ecco, perché non scrivere una lettera e poi leggerla, magari registrandola, e mandarmela. Io sarò felice di inviare le vostre lettere vocali ai compagni. Chi volesse fare questo esperimento, chi si volesse cimentare in questa prova, avrà tutto lo spazio radiofonico che desidera. Mi raccomando, però, non sono messaggi vocali, cioè non è che mandate un messaggio vocale ai compagni in cui dite ciao ragazzi, come va, io ora ho appena finito di mangiare. No, bisogna scrivere una lettera, bisogna pensarla, bisogna insomma avere un minimo di concentrazione e di amore formale. Una volta scritta la lettera, la si può leggere, la si può recitare attraverso una registrazione vocale, e poi la si può mandare a me e io la diffonderò sulle onde di Radio Spazio Ivrea. Questa è una possibilità che vi offro per alleggerire il nostro maggio. Pensate anche a questo: più lettere mandate ai compagni, meno lezioni faccio io e dunque meno compiti avrete. Quindi la possibilità di mandare una lettera ai compagni è anche la possibilità di allentare il peso dei compiti sulle vostre spalle, di allentarlo ai compagni, no? Dovrebbe essere una specie di lettera salvifica che diminuisce i compiti ai compagni. Vedete voi, se avete voglia di scrivere ai vostri compagni, avete questa possibilità. E adesso vorrei tornare al racconto giallo. Prima di farlo, però, vorrei ricordarvi quella pagina di diario che scrisse una nostra compagna quando eravamo ancora in classe. Vi ricordate che lei scrisse questa pagina utilizzando il dialetto romanesco? Io fui molto contento perché, sebbene sia professore di italiano, non voglio limitare queste potenzialità espressive, cioè far parlare il dialetto nella nostra scrittura. Certo, bisogna sempre trovare il modo di sfiorare le corde del dialetto, bisogna sempre trovare una strategia, bisogna di fatto inventare una lingua, perché il modo che noi abbiamo di scrivere il dialetto non è tanto quello di recuperare un dialetto puro, che poi tra l'altro non esiste neanche più, ma di mescolare espressioni dialettali all'italiano, no? Bene, perché voglio ricordare le prove di questa nostra compagna, no? Che tra l'altro apprezzai anche in classe, consigliandole però di raffinare meglio la scrittura, di immaginare una sua lingua che si muovesse fra il romanesco e l'italiano. Perché ho ricordato questa nostra compagna? Perché oggi ci occuperemo sempre del giallo, perché il racconto giallo è il nostro tema di antologia, ma faremo un racconto giallo particolare perché c'è uno scrittore italiano che ci ha lasciati poco tempo fa. Lui è Camilleri, che ha inventato un investigatore, il commissario Montalbano, che è accompagnato da una lingua narrativa che mescola italiano e siciliano. Camilleri è il padre, no, di questo linguaggio narrativo giallo poliziesco, dove termini dialettali di siciliano si mescolano all'italiano, creando un bellissimo effetto estetico, artistico, no? Una specie di lingua Italo Sicula che racconta le indagini del commissario Montalbano. E allora io vorrei presentarvi il commissario Montalbano, presentarvi Camilleri, ce l'avete proprio sulla vostra antologia a pagina 219 e dunque dedichiamo questi ultimi 20 minuti, direi, non più di tanto, questi ultimi 20 minuti a omicidi in Sicilia e a un commissario siciliano che fra forme dialettali e narrazione letteraria si occupa di risolvere questi omicidi. Mentre voi vi preparate con l'antologia a pagina 219, noi introduciamo questa seconda parte della mattinata siciliana con un brano di Battiato, proprio un'aria siciliana.
Domenica giornata di scirocco, fuori non si può stare, per fare un po' di fresco, metta finestra a vaneduzza e mi vai a riposare. Asti saria, caso potenza sciogli mo pensieri, cuore vola, s'allumera, pigli forma e ti presenti. Non posso riposare.
Mi piace stare sola. E abbiamo ascoltato Strade Parallele, un'aria siciliana di Battiato, per entrare in questa parentesi italo-siciliana, no? Perché noi lo sappiamo anche dalle lezioni fatte in passato di quanto sia importante per la formazione del nostro italiano, italiano letterario, della componente siciliana. Vi ricordate i poeti siciliani alla corte di Federico II di Palermo, e poi una tradizione che si è rafforzata nel corso del tempo, arrivando fino a Camilleri, autore, pensate, di polizieschi scritti in un italiano che risente del dialetto siciliano. Adesso io sono a pagina 219 dell'antologia. Per non rovinare la lettura, io leggerò tutti i termini siciliani, anche quelli più oscuri. Voi per favore seguite, perché avete le note. Quindi ogni parola strana, ogni parola che non riconosciamo nel normale nostro italiano corrente, la trovate spiegata a margine. Quindi non mi soffermerò a spiegarvi il significato delle parole. Cercatelo voi aiutandovi con le note. Sono a pagina 219. Tutta vestita di nivuro, tacchi alti, cappellino fuori moda, borsetta di pelle lucida appesa al braccio destro, la signora, perché si capiva benissimo che era una signora ed antica classe, procedeva a passi piccoli ma decisi sul ciglio della strada, occhi a terra, incurante delle rare auto che la sfioravano. Montalbano stava tornando a casa dopo una lunga giornata di travaglio al commissariato. Dopo aver per un pezzo proceduto dal re la signora, il commissario le si affiancò e le spiò. «Occorre niente, signora?» La donna non fece il minimo gesto e proseguì. Il commissario accese gli abbaglianti, fermò l'auto, scese e lei si parò davanti, impedendole di proseguire. Alla luce dei fari vide che era molto anziana. «Sono il commissario Montalbano», disse per rassicurarla. «Piacere. Io sono la signorina Angela Clemenza. Desidera?» «Io non desidero niente. Le pare logico andarsene in giro alle 2:30 di notte e da sola? Lei è stata fortunata che non l'abbiano ancora derubata e gettata in un fosso. Salga in macchina, l'accompagno.» «Non ho paura e non sono stanca.» Era vero. Aveva il respiro regolare, sul suo viso non c'era traccia di sudore, solo le scarpe imbiancate dalla polvere dicevano che la signorina aveva camminato a piedi per un lungo tratto. Montalbano, con due dita, le pigliò delicatamente un braccio, la sospinse verso la macchina. Angela Clemenza, appena assittata in auto, poggiò la borsetta sulle ginocchia. Il commissario notò che la borsetta era gonfia. Doveva pesare. «Dove l'accompagno?» «Contrada Gelso. Le dico io come arrivarci.» Il commissario avrebbe voluto spiare alla signorina come mai si fosse venuta a trovare sola di notte, diretta a casa a piedi, ma il ritegno e la compostezza di lei l'intimidivano. Da parte sua, la signorina Clemenza non arraprì la bocca se non per brevi indicazioni sulla strada da pigliare. Superato un grosso cancello in ferro battuto e percorso un viale perfettamente tenuto in ordine, Montalbano si fermò nello spiazzo, davanti a una villetta ottocentesca, a tre piani, intonacata di fresco. Scesero. «Lei è una persona squisita. Grazie», fece la signorina, e tese il braccio. Montalbano, sorpreso da se stesso, si inchinò e le baciò la mano. La signorina Clemenza gli voltò le spalle, armeggiò nella borsetta, tirò fuori una chiave, riaprì la porta, trasì e richiuse. Abbiamo quindi una prima introduzione a questo racconto, dove il commissario Montalbano accompagna piena notte una signora molto dal fare aristocratico e al tempo stesso molto anziana. E poi torniamo di giorno sulla scena di un delitto. Non erano manco le 7 del mattino che la risbigliò una telefonata di Mimì Augello, il suo vice. «Scusami Salvo se ti chiamo a quest'ora, ma c'è stato un omicidio. Sono già sul posto. Ti ho mandato la macchina.» Ebbe appena il tempo di farsi la barba che l'auto arrivò. «Chi hanno ammazzato, lo sai?» «Un professore in pensione. Si chiamava Corrado Militello», fece l'agente alla guida. abita dopo la vecchia stazione. La casa del fu professor Militello sorgeva sì dopo la vecchia stazione, ma in aperta campagna. Prima che Montalbano oltrepassasse la soglia, Mimì Augello l'informò. Il professore aveva passato l'ottantina, viveva solo, non si era mai maritato. Da una decina di anni non nisciva più di casa. Ogni mattina veniva una cameriera, la stessa da 30 anni, quella che l'ha trovato morto nel suo studio, e ci ha telefonato. Pasquano, il medico legale, è all'opera. Il corpo del professore Corrado Militello giaceva riverso sulla scrivania dello studio. Il dottor Pasquano lo stava esaminando. L'assassino, disse Mimì Augello, ha voluto sadicamente spaventare il professore prima di ammazzarlo. Ha sparato al lampadario, alla libreria, a quel quadro, alla finestra, e l'ultimo colpo l'ha riservato a lui, un revolver, non ci sono bossoli. Non perdiamoci nel conteggio dei colpi, intervenne il dottor Pasquano. Sono stati 5, d'accordo. Ne ha Macari sparato al busto di Wagner, che è di bronzo, la pallottola ha rimbalzato e ha pigliato in piena fronte il professore, ammazzandolo. Augello non replicò. Nel camino, una montagna di carta incenerita. Montalbano si incuriosì, spiò con gli occhi al suo vice. La cameriera m'ha detto che da 2 giorni stava a bruciare le lettere e le fotografie, rispose Augello. La vittima ha aperto all'assassino, non c'è traccia di effrazione. Sicuramente lo conosceva, si fidava, uno di casa. Montalbano non lo stava a sentire. Si calò verso il camino, infilò una mano dintra la cenere, tastiò. Ebbe fortuna. Sotto le dita gli venne un frammento di fotografia, grande quanto un francobollo. Lo tagliò e provò una scossa elettrica. Mezzo volto di donna. Ma come non riconoscerlo? Trovato niente? Spiò Augello. No, disse Montalbano. Senti, Mimì, occupati tu di tutto. Io ho da fare. Salutami il giudice quando arriva. Siamo sulla scena del delitto. Un omicidio di un professore in pensione ottantenne che ha ricevuto un colpo di revolver in testa dopo che altri colpi sono stati sparati in giro per la stanza, e il commissario Montalbano trova nel camino dove sono state bruciate lettere e fotografie l'immagine di una donna. Chi sia questa donna ancora non sappiamo, ma prima di scoprire la risoluzione di questo delitto ascoltiamo un altro brano, così vi riposate da questa lettura e poi ci troviamo in diretta per la conclusione di questa puntata.
Per Elisa, vuoi vedere che perderai anche me? Per Elisa, non sai più distinguere che giorno è. E poi non è nemmeno bella. Per Elisa, paghi sempre tu e non ti lamenti. Per lei, ti metti in coda per le spese. E il guaio è che non te ne accorgi. Con Elisa guardi le vetrine e non ti stanchi. Lei ti lascia e ti riprende come quando vuole. Lei riesce solo a farti male. Vivere, vivere non è più vivere. Lei ti ha plagiato, ti ha preso anche la dignità. Il giornale con me riesci solo a dire 2 parole.
Ma noi un tempo ci amavamo.
Con Elisa guardi le vetrine e non ti stanchi. Lei ti lascia e ti riprende come quando vuole. Lei riesce solo a farti male. Ti ha plagiato, ti ha preso anche la dignità. Fingere, 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 non sai più fingere. Senza di lei ti manca l'aria.
Ascoltato Alice con Per Elisa, sempre sulle musiche di Franco Battiato, no? Per mantenere un filo di legame con la Sicilia. Ci troviamo a Vigata, paese immaginario inventato da Andrea Camilleri, scrittore, inventore del commissario Montalbano. Commissario Montalbano che una sera ha incontrato la signora anziana aristocratica, con fare aristocratico, Angela Clemenza. L'ha accompagnata a casa e il mattino dopo si è recato sulla scena di un delitto in cui è stato ucciso un professore ottantenne a colpi di revolver. Nel camino del professore, che aveva bruciato foto e lettere, Montalbano trova la foto di una donna. E poi siamo alla seconda parte, la parte conclusiva del racconto. Montalbano si reca di nuovo a casa della anziana Angela Clemenza. Si accomodi, disse la signora Angela Clemenza, chiaramente contenta di rivederlo. Le 9:30 del mattino, ma la signora era inappuntabile. Posso offrirle un caffè? Non si disturbi. Devo farle solo qualche domanda. Lei conosce il professore Corrado Militello? Dal 1935, commissario. Allora avevo 17 anni, lui uno più di me. È con grande dispiacere, mi creda, che sono costretto a comunicarle una cattiva notizia. Ma la conosco già, commissario. Gli ho sparato io. A Montalbano gli mancò la terra sotto i piedi. Perché? Arrincì ad articolare il commissario. È una storia vecchia come il cucco. Vede, dalla seconda metà dell'Ottocento in poi, per ragioni che non so e che non ho mai voluto sapere, la mia famiglia e quella di Corrado pigliarono a odiarsi. Ci furono morti, duelli, ferimenti. E noi due, invece di odiarci, ci innamorammo. I nostri familiari ci separarono, a me mi misero con le monache, lui andò a finire in collegio. Mia madre, sul letto di morte, mi fece giurare che non avrei mai sposato Corrado. O lui o nessuno, dissi invece a me stessa. E Corrado fece lo stesso. Per anni e anni ci siamo scritti, ci telefonavamo, facevamo in modo di incontrarci. Quando restammo solo noi due, i superstiti delle nostre famiglie, io avevo ormai 62 anni e lui 63. Convenimmo che a quell'età sarebbe stato ridicolo maritarci. Sì, va bene, ma perché? 6 mesi fa mi fece una lunghissima telefonata. Mi disse che non ce la faceva più a stare solo. Voleva maritarsi con una vedova, sua lontana parente. Capisco. È per questo che lei vuole babbiare? Per me poteva maritarsi 100 volte. Il fatto è che mi telefonò il giorno appresso, confessò d'avermi mentito, non si sposava per paura della solitudine, ma perché di quella femmina si era veramente innamorato. Allora lei capisce, le cose cambiavano. Ma perché? Perché avevamo pigliato un impegno, fatto un patto. Si susì, raprì la stessa borsetta della sera avanti che era posata su un tavolinetto, ne trasse un bigliettino ingiallito, lo pruì al commissario. Noi, Angela Clemenza e Corrado Militello, davanti a Dio, giuriamo quanto segue. Chi di noi due si innamorerà di una terza persona pagherà con la vita il tradimento. Letto, firmato e sottoscritto Angelo Clemenza, Corrado Militello, Vigata, 10 gennaio 1936. A letto, tutto regolare, no? Ma se ne sarà scordato, fece Montalbano e quasi gridò. «Io no», disse la signorina. «E guardi che a ieri mattina gli telefonai per assicurarmi meglio. Che fai?» gli spiai. «Sto bruciando le tue lettere», mi rispose. Allora mi andai a rileggere il patto. Montalbano sentiva un cerchione di ferro che aveva principato a serrargli la fronte, sudava. «Ha gettato via l'arma?» «No». Riaprì la borsetta, ne tirò fuori una Smith & Wesson, centenaria, enorme, e la diede a Montalbano. «Mi è venuto difficile colpirlo, sa? Non avevo mai sparato prima. Povero Corrado, si è pigliato un tale spavento». «E ora che doveva fare? Dichiararla in arresto?» Rimase a tagliare il revolver, indeciso. «Le piace?» spiò sorridente la signora Angela Clemenza. «Glielo regalo. Tanto a me non serve più». Ecco che ci siamo trovati in un giallo completamente diverso, no? Qui non ci sono particolari intrighi, non c'è una teoria del pensiero. Vi ricordate sia Dupin che Sherlock Holmes, che hanno un loro metodo di pensiero? Non siamo in una specie di reticolato di intelligenza riflessiva. Qui invece siamo in uno spazio del tutto linguistico, arioso, di una Sicilia dove si intersecano, no? Amori e morte, dove l'amore e la morte si interseca. Ma la cosa veramente interessante, secondo me, è il grande ritmo e velocità della scrittura di Camilleri, con la capacità di colorare questa scrittura con le tinte del dialetto siciliano. Io vi consiglio, se vi è piaciuto questo racconto, di recuperare altri racconti di Montalbano adesso o in futuro. Chissà se qualcuno di voi ha visto anche la serie televisiva. Io ammetto di non averla mai vista, ho questa grande lacuna, però forse avete visto la serie televisiva e siete a conoscenza, no, di questo commissario Montalbano che è stato interpretato, se non sbaglio, proprio da Zingaretti, no? Quindi una serie letteraria che ha avuto grande successo di pubblico negli ultimi 20 anni, ma che ha avuto anche un successo, per così dire, televisivo. Adesso siamo davvero alla fine di questa mattinata. Io vi ringrazio per essere rimasti collegati sinora. Prima di salutarvi, però, abbiamo un messaggio di una nostra ascoltatrice che dice che io la guardo. Allora magari consigliami se guardarla o meno, perché io non ho mai avuto il tempo, non avendo neanche la televisione in casa da quando sono all'università, quindi da quando ho iniziato l'università, quindi da 13 anni non guardo la televisione, e mi sono perso le puntate del commissario Montalbano televisive, sebbene ne conosca in parte la sua dimensione letteraria. E adesso io vi saluto perché siamo arrivati alla fine di questa mattinata. Vi auguro una buona giornata e noi ci ritroviamo con la seconda venerdì per la nostra puntata di grammatica. Non dimenticate che se non avete ascoltato questa trasmissione potete ricordate a chi non ha ascoltato questa trasmissione che può fare riferimento ai podcast. E allora davvero vi auguro una buona mattinata, un buon pranzo e un buon pomeriggio.
Di carta, di riso e canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni. Gesuiti euclidei, vestiti come dei bonzi per entrare.